È il momento del nostro approfondimento quotidiano e accolgo in studio Matteo Ungaro. Buongiorno, ben ritrovato.
Buongiorno.
E di che cosa parliamo oggi? Beh, questa sera alle 17.30 presso il campus della SUPSI di Mendrisio si terrà l'incontro Città Inclusive, l'evoluzione degli spazi adattivi, un evento promosso dall'Istituto Scienze della Terra della SUPSI con il sostegno della rassegna di eventi e iniziative culturali generando visioni di genere. La conferenza ci offre uno spunto oggi per riflettere insieme nel nostro approfondimento su cosa significhi pianificare una città oggi, su quali siano le sfide nel progettare una realtà urbana che sia flessibile, equa, accessibile e che tenga in considerazione le diversità dei cittadini e delle cittadine che questa città la vivono ogni giorno.
Io intanto saluto i nostri ospiti. Buongiorno ad Annalisa Rollandi, ricercatrice in sviluppo territoriale per l'Istituto di Scienze della Terra della SUPSI e promotrice della conferenza di questa sera. Buongiorno e benvenuta.
Grazie, buongiorno e grazie dell'invito.
E saluto anche Alberto Vanolo, professore di geografia politica ed economica all'Università di Torino e autore del volume La città autistica, edito nel 2024 da Einaudi. Buongiorno e bentrovato anche a lei.
Buongiorno.
Ecco, io inizierei subito con Annalisa Rollandi. Partiamo dal titolo di questa conferenza, Città Inclusive. Questo inclusivo è un aggettivo che sta prendendo sempre più spazio nel lessico quotidiano, ma che tendenzialmente leghiamo agli studi di genere e alla linguistica, mentre qui non è solo questo. Ecco, che cosa significa progettare in maniera inclusiva?
Progettare in maniera inclusiva vuol dire di fatto mettere i cittadini al centro della progettazione, al centro del pensiero, anche critico, che si muove verso le nuove interventi o le nostre città. È un modo che abbiamo per di fatto far accedere facilmente i cittadini alle opportunità delle nostre, dei nostri territori, delle nostre città, e quindi è una dimensione di fatto che sottolinea l'importanza del benessere in tutte le sue sfaccettature. Altra componente, diciamo, particolarmente utile in questo esercizio è il fatto che il cittadino debba essere responsabile, quindi debba essere in qualche modo partecipe a queste iniziative.
Ecco, sempre per lei Rollandi, in che modo la conferenza di questa sera mette in evidenza questa diversità di approcci e di prospettive alla pianificazione urbana inclusiva?
La conferenza di questa sera è un'occasione per trattare alcuni degli aspetti dell'inclusività. Penso per esempio all'aspetto spaziale, quindi come possiamo progettare effettivamente e da che cosa dobbiamo partire per progettare spazi inclusivi, città inclusive. Con, diciamo, i nostri ospiti, che ringrazio per aver accettato l'invito e che siamo molto contenti di avere qui al campus, andremo poi a indagare alcuni aspetti specifici. Mi riallaccio per esempio alla progettazione di spazi in favore del genere anche, quindi la questione di genere e come lo spazio pubblico può intervenire per, diciamo, in qualche modo mitigare le differenze rispetto alle esigenze che si hanno. E questo lo faremo con la dottoressa Andreola dell'Associazione di Promozione Sociale Sex and the City. Affronteremo poi un particolare aspetto legato a, diciamo, l'inclusività ambientale e quindi anche alla sostenibilità di alcuni approcci che andremo ad indagare. Lo faremo con il professor Morello del Politecnico di Milano. Ultimo ma non ultimo è sicuramente come raccontare alle città gli aspetti culturali, come gli aspetti anche che intervengono nella percezione che abbiamo delle città, e lo faremo con Daniel Vilenko, che è responsabile del podcast Le città invisibili. Sono tutti aspetti a cui daremo forma entro una narrativa comune e che ci aiutano a dare forma alla complessità proprio di questo tema, in modo tale che di avere un panorama il più esaustivo, speriamo possibile, anche attraverso il confronto di pratiche, progetti e approcci rispetto alle ricerche che portiamo avanti negli ultimi anni.
Ecco, magari su questi temi ritorniamo con lei più avanti, Annalisa Rollandi, perché mi interessa molto per esempio questa idea di progettare una città che accolga anche la diversità di genere. Per esempio, ieri nel nostro dibattito abbiamo parlato di violenza sulle donne, spesso le città non sono accoglienti dal punto di vista di genere per le donne in particolare, ma magari avremo modo di parlarne più avanti. Io adesso con Alberto Vanolo vorrei invece affrontare la questione della pianificazione urbana e della socialità. Ecco, lei si è occupato, Alberto Vanolo, del rapporto proprio tra pianificazione urbana, spazio pubblico, coesione sociale. Ecco, in che modo la progettazione di una città può influenzare il modus vivendi di chi questa città la abita? Alberto Vanolo.
Beh, grazie. Uno delle ipotesi di partenza di tutto quello che facciamo in geografia urbana è proprio l'idea che ci sia una relazione bidirezionale fra spazio urbano e società, nel senso che la società produce lo spazio, ma lo spazio plasma anche le relazioni sociali. E da questo punto di vista, quello a cui si faceva riferimento prima, ha a che fare con lo stimolentissima linea di pensiero che si interroga su come modificare le città, come modificare questo spazio di convivenza e di incontro straordinario che offre la vita urbana per produrre una società migliore. E questo è un po' un classico, se ci pensiamo, tutto il pensiero utopico, per esempio, immagina, è spesso basato sull'immaginare città diverse come strategia per immaginare società diverse e migliori.
Città utopia, insomma. Appunto, se siamo qui oggi a discuterne, anche perché queste città evidentemente ancora non esistono, e ci si chiede anche se sia possibile. La città sembra essere un organismo che cresce da se stessa, spesso senza pianificazione, lo vediamo soprattutto in questo periodo, le grandi megalopoli, insomma, sembra che non ci sia questa idea di costruire meglio, di urbanizzare meglio per costruire una società migliore. Alberto Vanolo, stiamo parlando veramente di un'utopia qui?
Uno dei punti fermi dell'idea stessa di pianificazione territoriale è che la città è uno spazio collettivo, un'opera collettiva. Certo, possiamo artificialmente immaginare di scinderle in tante proprietà private, però è evidente che il mercato immobiliare, per esempio, funziona con delle regole molto differenti rispetto al mercato delle commodities, degli oggetti più comuni. E quindi sono molti limiti. Io posso costruire, ma solo fino a una certa altezza, posso mettere certe cose, non altre. Uno degli aspetti di base della pianificazione territoriale è questa, perché l'idea che in assenza di regole, diceva Marx, il più forte sopravvive, e servono delle regole molto forti per produrre delle città che offrono condizioni di vita anche per chi è meno forte da questo punto di vista. Tradizionalmente siamo abituati a dire che le città erano immaginate, costruite, le città che noi viviamo erano costruite avendo in mente implicitamente o a volte esplicitamente un certo tipo di soggetto dominante, il maschio bianco con certe caratteristiche del corpo e della mente. Quello che stiamo facendo in questa, immagino si discuterà anche nel convegno di cui facevate riferimento prima, è interrogarsi su come prendere in considerazione soggetti, energie, logiche che sono sempre state lasciate ai margini o comunque dimenticate. Quindi si tratta di riflettere su come c'è stato un fiorire di libri su città delle donne, città arcobaleno, città dei 15 minuti, città dei bambini. Sono tutti modi di cercare di incorporare altri punti di vista.
Ecco, ma fioriscono libri, ma fioriscono anche esempi concreti di città di questo tipo. Lei vive a Torino, per esempio, non so se nella sua città ci sono esperimenti di questo tipo o altri che lei ha avuto modo di studiare o di conoscere per una città che sia più sociale, magari più attenta alle diversità, meno alienante anche, Alberto Vanolo.
Sì, ci sono moltissimi esempi di piccole e grandi cose, magari anche banali, che sovvertono un po' alcune logiche dominanti. Una delle logiche dominanti delle città che abbiamo conosciuto nell'ultimo secolo è per esempio l'idea che la mobilità sia essenzialmente privata attraverso l'automobile.
Certo.
Si possono sovvertire in tanti modi questa logica, per esempio appunto creando delle zone diverse. Ci sono tante città, è stato fatto abbondantemente a Barcellona recentemente, aprire zone diverse. Più che città in generale, per quello che riguarda la mia esperienza, quello che mi sono occupato, la città è molto fatta di situazioni, difficilmente io percepisco Torino nel suo complesso. Certo. Vivo certe zone, certe situazioni, certi ambienti e ci sono molti spazi alternativi, vuol dire tutto e niente, che però si pongono come presupposto delle logiche, mettere in campo energie e socialità di tipo differente, per esempio meno mediate dal capitale, insomma.
Dai flussi finanziari.
Sì.
Ecco, Annalisa Rolandi, tornando a lei, l'altra parola che ha catturato la mia attenzione all'interno del titolo della conferenza di questa sera è il termine adattivo, che è un concetto che richiama immediatamente anche un'idea di dinamicità e di plasticità. Adaptive Space è peraltro anche il nome del progetto di ricerca in cui lei è attualmente impegnata e che stasera verrà presentato appunto alla SUPSI. Può spiegarci anzitutto cosa si intende con spazio adattivo e poi in che cosa consiste il suo progetto?
Sì, volentieri. Lo spazio adattivo, come diceva lei, è uno spazio, diciamo, dinamico che è interposto tra la tradizione, cioè lo status quo e quello che ci viene richiesto anche con una certa regolamentazione e lo spazio dell'innovazione. Lo spazio adattivo si pone in mezzo a queste due, se vogliamo chiamarle, forze e cerca di dare delle risposte, cerca di modificarsi, alterarsi per dare delle risposte alle delle domande che sono domande emergenti. È uno spazio quindi che si adatta in base alle nuove esigenze e lo fa sperimentando. Siamo partiti con questo progetto, in realtà siamo partiti da lontano, siamo partiti da vedere cosa succede ai nostri territori, soprattutto in alcune condizioni di forte stress, parlo per esempio allo stress termico in occasione dei periodi canicolari o all'opposto durante l'inverno, quando magari abbiamo situazioni e spazi urbani poco o meno illuminati di altri. E ci siamo chiesti come cambia la percezione e quindi come questa percezione, che a volte è inconsapevole, oltre che consapevole, modifica i nostri comportamenti. Il progetto parte da questa riflessione e nel farlo prende a riferimento come primo soggetto il pedone. Il pedone fa delle scelte, le fa ogni momento del suo tragitto, in ogni metro, e lo fa diciamo con al variare di alcuni parametri che, come detto, possono essere le stagioni, ma possono anche essere i giorni di uno stesso giorno. Siamo andati ad indagare come avvengono questi comportamenti in due spazi che abbiamo ritenuto di particolare interesse per sviluppare una metodologia che poi vorremmo sperimentare in altri luoghi del nostro territorio e quindi dare delle linee guida, se possibile, per far sì che questi spazi si possano adattare alle nuove esigenze e anche rispetto alla variazione delle condizioni ambientali e sociali che rileviamo in quegli spazi.
È interessante questa focalizzazione sul pedone, no? Dopo decenni di egemonia del cemento e di traffico su ruota si ritorna a una certa lentezza, ma restando su di lei, potrebbe darci qualche esempio concreto di cosa può essere uno spazio adattivo?
Uno spazio adattivo è uno spazio che per esempio cambia la sua funzione o ne accoglie un'altra in una porzione di spazio e quindi fa sì che piano piano vi sia una consapevolezza nuova o si legga una nuova opportunità per quello spazio, sia da parte del progettista evidentemente, ma anche rispetto alla popolazione, che lo percepisce in maniera diversa e che probabilmente potrà avere l'occasione di coltivare nuove pratiche. uno spazio che attualmente è un parcheggio viene usato secondo alcune regolamentazioni della mobilità e della pianificazione. Quello stesso luogo che diventa un punto di sosta e di scambio avrà sicuramente delle altre regole che influenzeranno non solo quello che riguarda l'arredo, ma anche in termini di socialità, in termini di interazione, in termini proprio di percepito e di vissuto di quello stesso spazio e di opportunità. E lì nascono degli interrogativi che poi portano a fare delle scelte che ricadono anche sulla nostra mobilità. Questo è stato un po' l'oggetto e un esempio di quello che abbiamo indagato e che vogliamo indagare. Il tema degli spazi pubblici e della mobilità è un tema centrale. Arriviamo ovviamente da tantissimi anni, una lunga esperienza su quello che è il traffico veicolare, così come lo conosciamo. Negli ultimi anni l'attenzione si è spostata sempre di più a altre forme di mobilità. E questo è comunque un altro tema. Il pedone rimane la forma più, diciamo, dolce di mobilità, ma nel panorama della mobilità dolce si inseriscono anche tutta una serie di nuovi device di micromobilità che con il pedone hanno una relazione nuova, un rapporto nuovo, e con lo spazio pubblico anche avanzano nuove richieste a cui dobbiamo in qualche modo dare risposta, anche nell'obiettivo di garantire a tutti un adeguato spazio, un'adeguata sicurezza.
Il temibile monopattino mi è venuto in mente sentendola parlare Annalisa Rollandi. Ma Alberto Vanolo, stiamo parlando di città inclusive, di città che si adattano in qualche modo a nuovi bisogni. Ecco, tra le sfide che l'inclusività pone in ambito urbanistico ce n'è una nello specifico su cui lei ha concentrato parte della sua ricerca negli anni, ovvero il rapporto tra pianificazione e neurodivergenza, tra psiche e città. Come si declina la pianificazione urbana secondo questo tipo di prospettiva inclusiva?
Beh, prima si faceva riferimento al fatto che le città sono progettate per avendo in mente un certo tipo di corpo in mente, e solo successivamente si è tentato di adattarle un po' alle esigenze di altri corpi. Il classico caso, si parlava di mobilità prima, chi ad esempio usa una sedia a rotelle si trova costantemente a negoziare le caratteristiche del proprio corpo, i propri desideri di mobilità e la forma della città. Una città pianificata bene non disabilita la persona, mentre al contrario, se ho delle barriere ovunque, è tutto molto complesso. Questo tipo di riflessione è stata già parecchio, ci sono un sacco di problemi da risolvere, ma è un tipo di riflessione consolidata per chi si occupa di pensare gli spazi urbani. Certo. È stato pensato un poco meno rispetto al mondo della neurodivergenza, che è un termine ombrello che utilizziamo per includere forme atipiche di sviluppo neurologico. Io in particolare mi sono occupato di autismo. E una prima considerazione molto semplice è che se guardiamo alle ricerche sociologiche che abbiamo a disposizione, chi si trova, le famiglie in cui vive una persona autistica con una disabilità di tipo intellettivo, non tutte le persone autistiche hanno disabilità ovviamente, tendenzialmente si sottrae allo spazio pubblico, sta a casa, frequenta poco lo spazio per un sacco di problemi, perché le città sono inadatte, ma anche perché culturalmente ci sono problemi di stigma, vergogna, sentirsi fuori luogo, perché si occupa lo spazio, si vive lo spazio in modi atipici, si è magari rumorosi, sgangherati, si ha questa sensazione di essere fuori luogo. E quindi la pianificazione di una città per persone neurodivergenti, sì, ha a che fare da un lato con alcune accortezze di tipo materiale. Le persone neurodivergenti spesso hanno delle sensorialità atipiche, quindi c'è un filone di studio, di design su come utilizzare materiali, soluzioni che in qualche modo siano più amichevoli. Ed è un tema interessantissimo, ma il grosso della questione è sicuramente culturale, cioè creare, come immaginare, degli spazi in cui nessuno si senta fuori luogo, e il senso della città, dell'integrazione. Integrazione è una parola che uso poco perché sembra presupporre che ci sia un gruppo dominante che integra. Molto spesso negli studi urbani si parla di rivendicare la differenza, una politica della presenza, una città dove ci sia spazio per chiunque. Questa è un po' l'idea di fondo.
E anche qui le chiedo, esempi concreti ce ne sono di riflessioni che poi diventano così esperienze concrete nelle città per quanto riguarda la neurodivergenza?
È tutto estremamente soggettivo e naturalmente ci sono, parlo come dicevo prima, di situazioni, di isole in cui la neurodivergenza è vissuta in un modo differente e in cui ci si sente meno oppressi da sguardi, da questo sentirsi fuori luogo. Io per esempio trovo che molti di quegli stessi spazi cui si faceva riferimento prima, gli spazi di una socialità alternativa, cito un esempio fra i mille possibili, gli orti urbani. Io vengo in una città dove storicamente, essendo cresciuto molto grazie a un'immigrazione che proveniva dalla campagna, le persone coltivavano un po' ovunque in ogni angolo di terra e il Comune di Torino metteva in campo energie per rimuovere gli orti urbani perché erano fuori luogo nell'idea di città moderna, di città industriale. Oggi sono riscoperti, sono degli spazi regolamentati, sono spazi di socialità, spazi che non hanno un fine utilitaristico. Sono degli spazi dove ci si prende cura di uno spazio pubblico. Ci sono degli fantastici, ho visitato un bellissimo spazio, per esempio, di un orto urbano che è curato da persone neurodivergenti ed è un bellissimo spazio dove sperimentare altri modi di vita e di incontro.
Ecco, quanto sta emergendo è che la città è un organismo vivente, complesso, policentrico. Quando la si progetta seguendo un focus specifico, però, come in questo caso del professor Vanolo, la neurodivergenza, non c'è il rischio di perdere di vista altri tipi di bisogni? Come si fa a mantenere una prospettiva ampia e che permetta di comunicare anche con altri punti di vista, Annalisa Rollandi?
Ma io direi che il confronto è sempre la prima chiave, diciamo, per affrontare problemi che sono così complessi. Come diceva lei poco fa, la città è un organismo vivente, è uno spazio dove si muovono corpi con diverse esigenze. E quindi la ricerca ci insegna, ma anche diciamo il vissuto quotidiano ci insegna che dobbiamo confrontarci il più possibile con chi ha voci alternative, con chi ha altre conoscenze per cercare di non far di tutto un po', ma allo stesso tempo tenere in considerazione altri aspetti di uno stesso campo di ricerca, di uno stesso spazio, e quindi creare dei progetti che possano essere il più possibile transdisciplinari e che possano poi avere anche un'applicabilità nel territorio, un'applicazione diretta in collaborazione con diversi attori. Quando parliamo di questioni di benessere, l'abbiamo visto sin dall'inizio, non trattiamo un unico tema che è quello della salute, ma è un benessere che parte da molto lontano e che tocca diversi punti, e questo è un po' l'approccio che ci viene sempre più richiesto nella ricerca e nella progettazione.
Professor Vanolo, stiamo parlando di città inclusive che dunque trovino spazio per persone che non necessariamente ce l'hanno questo spazio, per le quali la città non è stata necessariamente progettata. Ecco, però così non si rischia di creare una città, piccoli spazi, delle piccole enclave in queste città, spazi per l'uno, spazio per l'altro, dimenticando poi che la città è un luogo dove ci si incontra, uno spazio per tutti.
Questo è un tema importantissimo, bellissimo e difficilissimo. Cioè, è difficile stabilire a priori qual è la soglia fra una forma di segregazione, autosegregazione, difesa, e quando invece è una forma di esclusione, di ghettizzazione. E questo storicamente è avvenuto per qualsiasi gruppo minoritario. Pensiamo alla storia statunitense, soprattutto quella che si insegna di più, dei quartieri queer, di quelli che chiamavano una volta i quartieri gay, i gayborhood, nascevano come spazi di apparentemente di chiusura, ci si interrogava: sono ghetti o spazi di libertà in cui si applicano logiche di tipo differente, si sperimenta una condizione di libertà e poi col desiderio poi di espandersi al di fuori. Sicuramente laddove c'è una situazione fortemente minoritaria, può essere una strategia utile è quella di aprire gli spazi temporanei in cui sovvertire le logiche. Si comincia da lì, tutto effimero, si sperimenta e poi pian piano ci si allarga altrove. Certo che l'obiettivo ultimo sarebbe ipoteticamente uno spazio coeso in cui c'è spazio per tutti, in cui ci sono possibilità per tutti, però la città è anche uno spazio sempre estremamente conflittuale. Chiunque si occupa di città lo sa, non puoi spostare un mattone senza che ci sia qualcuno che si avvantaggia, si svantaggia, qualcuno che è contento e qualcuno che non è contento. Quindi interiorizzando anche questa dimensione del conflitto, forse è utile aprire appunto zone, compromessi, logiche di tipo differenti.
E quindi accogliere anche l'idea del conflitto all'interno delle città per creare spazi vivibili da chi spazi non li ha, questo mi sembra il pensiero con il quale possiamo concludere questa nostra chiacchierata di oggi. Io ringrazio i nostri ospiti, ricordo questa sera alle 17.30 presso il campus SUPSI di Mendrisio l'incontro Città Inclusive, l'evoluzione degli spazi adattivi. Quindi grazie Annalisa Rolandi e grazie Alberto Vanolo.
Grazie a voi.
E grazie anche a te, Matteo.
Grazie.